Click Cultura. Ah, la prima volta che si legge Madame Bovary non si scorda mica. Soprattutto se questo accade in un bel periodo tardo adolescenziale e il tuo migliore amico, letteratissimo, te la presenta come opera rivoluzionaria del grande Flaubert, che pensa ci ha messo più di 4 anni a scriverla, cercava la perfezione delle parole. A me, Emma, ha subito fatto venire voglia di invitarla a uscire. Mi stava simpatica, mi si prospettavano ideali serate tra vino rosso e sigarette, tisane, madeleine, a dipendenza del momento della storia. Mi ha anche un po' rovinato la vita e le relazioni sentimentali, ma questa è tutta un'altra storia. Con l'età, poi, ci si sente tutti un po' più vicini al buon vecchio Charles. Quando pensiamo a Madame Bovary di Gustave Flaubert, l'immagine immediata è quella di un matrimonio sbilanciato. Da una parte c'è Charles, appunto, il medico di provincia, tranquillo dai sentimenti semplici e ai colori opachi, e dall'altra Emma, romantica, affamata di passioni tumultuose, promesse grandiose, che sogna una vita da film o, per l'epoca, da romanzo. E mentre Charles pensa all'amore come fatto concreto, una costante tout court, Emma l'amore lo impara nei libri e, complice la sua magnifica immaginazione, inseguirà l'idea balzana che la vita sia un crescendo di emozioni e promesse tra un duello e un valzer. Ecco però che, una volta maritati, di fronte al tavolo da cucina, e chi se la dimentica quella cucina, in una routine domestica fatta di silenzi e gesti ripetuti, Emma capisce, ed è terribile, che il suo sogno non corrisponde alla realtà. «È tutto qui?» si chiede. Madame Bovary però non racconta solo la storia di un matrimonio andato a male e nemmeno la tragedia di un amore non corrisposto, perché poi ne vedremo delle belle. Osserva un fenomeno umano, comunissimo, oggi più che mai attuale, importante e pericoloso. La ricerca di una felicità che però nasconde l'insostenibilità delle aspettative e la distanza tra vita immaginaria e vita vissuta. Un po' di storia letteraria. Il romanzo apparve per la prima volta nel 1856, Flaubert ci provava dal 51, ma non uscì in un volume elegante, no. Il pubblico se lo beccò a puntate in un feuilleton sulla rivista Revue de Paris, settimana dopo settimana. Episodi di una sorta di soap opera ottocentesca. Amori clandestini, scandalo, suspense, debiti, feste, giri in calesse clandestini, anche questi chi se li scorda, fiere di provincia, cadute. Fu proprio il formato seriale che rese l'attesa febbrile e l'indignazione sociale amplificata, l'han visto tutti. Lo scandalo non tardò ad essere denunciato a gran voce e nel gennaio del 1857 Flaubert fu processato, accusato di oltraggio alla morale pubblica e religiosa. Il procuratore Ernest Pinard sosteneva che Madame Bovary fosse un romanzo pericoloso perché mostrava il desiderio e l'adulterio senza che fossero puniti con morale esplicita. Secondo lui il libro lasciava circolare il veleno senza antidoto. Fu ben difeso però, con una di quelle sentenze che chiudono la bocca a tutti i benpensanti. Se un'opera d'arte deve esistere solo per educare, allora non chiamiamola arte, per favore. Quindi Flaubert assolto e pochi mesi dopo il romanzo esce in un unico volume. E sapete una cosa? La prima edizione andò esaurita in poche settimane. Victor Hugo predisse: «Questo libro vivrà». Per Baudelaire era un romanzo lucidissimo, chirurgico, necessario. George Sand colse la tragedia silenziosa di Charles. È lui il personaggio che soffre davvero, è lui ad amare. Henry James, tempo dopo, vi dedicò un saggio importante che trovate nell'introduzione all'edizione Einaudi, quella tradotta da Natalia Ginsburg. James considera Madame Bovary un'opera maestra, certo, ma non si trattiene dal criticarla, perché pur essendo perfetta nella forma, è al servizio di un personaggio secondo lui troppo poco complesso e superficiale, limitando la profondità dell'analisi della vita. Insomma, Emma non è abbastanza interessante per giustificare il livello di dettaglio con cui Flaubert la descrive. Fatto sta che ancora oggi siamo qui a parlarne, perché la storia di Emma e di Charles ci interroga un po' tutti e ci mette di fronte a quelle grandi domande tipo: tu da che parte stai? Apollo o Dioniso? Natale il 24 o il 25? Sogno o realtà? Vita alta o vita bassa? Essere o non essere? Emma o Charles?